Geografie sommerse, un viaggio fra luoghi invisibili e comunità dimenticate, territori ai margini del mondo raccontati da chi li ha studiati, attraversati e vissuti. Racconti intrecciati a musica che abita queste geografie nascoste. Oggi in studio c'è Josimar Borges, educatore di strada, e con lui parliamo delle favelas di Recife. Tanto probabilmente ho pronunciato Borges alla spagnola, quindi sbagliando. Josimar, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, sì, è stato bene comunque.
Va bene, Borges?
Sería più giusto Borges.
Borges, avevo chiesto prima a Monica Paes, la nostra collega brasiliana, me l'aveva detto, ma ovviamente mi sono dimenticato subito. Va
bene, lo stesso, siamo vicini, siamo parenti,
esatto.
Tutti latini.
Siamo tutti latini. Senti, tu sei brasiliano, lavori a Recife, sei di Recife, sei nato a Recife?
In verità sono nato a Recife. Oh, scusa.
Recife.
Sono nato a São Paulo, però sono trasferito a Recife già da più di 30 anni ormai. Mi sento più recifense anziché paulistano.
Ok, Recife e in particolare le favelas di Recife, vedi che adesso inizio a pronunciarla anch'io alla brasiliana. Le favelas, intanto definiamo che cosa sono, perché per esempio la mia conoscenza delle favelas si limita a Too Fast and Too Furious, quando Vin Diesel va nelle favelas di Rio. Raccontaci cosa sono le favelas, come sono strutturate, che tipo di periferie sono e chi le abita.
E di solito le favelas sono conosciute come un agglomerato di baracche, una sopra l'altra. Ci sono diverse spiegazioni per quello. Quella che mi piace di più, forse anche folcloristica, che le favelas si rimette ai favi, perché per noi le api, no? La casa dell'api per noi in Brasile si diciamo favo de miele, per esempio.
No? Anche in Italia.
Allora per noi la favela significa queste agglomerate di casa, una sopra l'altra, che non c'è spazio. Poi, dal punto di vista strutturale, sono una mancanza assoluta di tutto, no? Più che altro di sanità, di igiene, e poi lì è un posto adatto anche per avere dove si nasconde un po' la vita anche criminale. Questa è la minoranza però, no? Però loro si approfittano di questi ambienti per fare le sue cose.
Ecco, ogni tanto si vedono nei notiziari o nei documentari che raccontano le favelas questi scontri tra militari, quindi polizia, ma insomma polizia armata con modalità antisommossa e non so come definirli, narcos, la criminalità, insomma scontri militari con armi pesanti, insomma cose quasi da guerra, però poi sappiamo che anche insomma la polizia ha dei lati piuttosto oscuri. Quali sono le dinamiche e quanto le vive chi non fa parte né della polizia né dei criminali, cioè come si vivono queste cose?
Quelli, come tu dici, criminali, prima di tutto chi è criminale? Sono la gente proprio, anche la polizia, cioè lo sono tutte le due bande nella nostra realtà criminale, non c'è molta differenza, anche la polizia fa parte di questo processo, di questo, è un prodotto anche. La realtà è che ha un'assenza di tutto, della presenza dello Stato, no? Lo Stato non arriva mai dentro di una favela con le proposte educative, con la questione sanitaria, e poi solo arriva con la forza di ordine, no? E questa forza di ordine alle volte o quasi sempre sono anche collegate con questo universo criminale dentro. Non si sa neanche distinguere. Ad esempio a Rio de Janeiro, che è un po' diverso da noi, ci sono quello che si chiama la milizia, sono proprio le forze poliziali che è uscita di dentro della struttura poliziale, si diventa la milizia che occupano la favela e fanno peggio ancora di quelli trafficanti che c'erano prima.
Cioè la polizia è diventato un gruppo criminale ufficiale, insomma.
Fa parte di questo, di tutto questo che è dentro.
E chi invece vive nelle favelas ma non fa parte di questa logica, come la vive? Nel senso, riesce ad avere una vita quotidiana normale, riesce a vivere tranquillamente, nel senso, si riesce ad avere un contesto di lavoro normale, anche perché magari chi abita nelle favelas lavora fuori dalle favelas.
Vivono sempre con l'arma sulla testa, la prima cosa. Sempre in fuoco, non so dire come italiano, però sempre in fuoco cruzato tutto il tempo. E sono, cioè, la maggioranza assoluta sono persone che portano la vita normale, sono lavoratori che escono tutti i giorni per lavorare, però sempre con questo rischio. Non ha un rischio direttamente dei gruppi che sono dentro della favela. Ormai sono sempre anche conosciuti da sempre. Il rischio è basso confronto con quelli che già è dentro. Il problema è quando ci sono dei conflitti di altre bande che vengono da fuori a volere
prendere il territorio.
È lì un po' il rischio. Però la vita quotidiana è normale. Per noi il problema più grosso è la gioventù, no? Per una mancanza anche della scuola, poi alla fine opportunità di lavoro, si sta davanti un'opportunità che possono avere qualche soldi, no? Che è quelli che proprio sulla faccia, su quelli piccoli vicoli che sono i trafficanti, che ci dà qualcosa da portare via, da vendere, loro si sono sempre una tentazione su questo.
Certo, guadagnare soldi facili. Senti, poi arriviamo alla questione dell'educazione, che appunto è il tuo campo, quello di educatore di strada. Ma tornando all'ambiente della favelas, come funziona? Dentro ci sono negozi informali, ci sono supermercati abusivi, ci sono... oppure è tutto gestito in modo regolare, nel senso i negozi sono regolamentati dal comune di Recife, oppure non ci sono i negozi, insomma com'è che funziona? Cioè io esco, devo andare a Recife a fare la spesa o sto nella favela, se la mia vita si svolge tutta nella favela, com'è che funziona?
Una favela tutto, è una vita normale, tu trovi tutto, del commercio è tutto regolare. Forse non c'è niente irregolare, il commercio neanche, per esempio. L'acqua non è regolare, l'energia non è regolare, sono sempre una forma che la favela, come strategia di sopravvivenza, riescono a portare avanti. Quindi il commercio sono sempre informale, però c'è tutto, non manca niente, è una vita abbastanza fornita anche di tutto.
Quindi ci si deve inventare dei metodi per aggirare il controllo dello Stato e crearsi un mondo.
Sì, è giusto. Non è giusto che, ad esempio, che lo Stato non dà niente e si regolarizza, vuole anche prendere delle tasse. Allora, se non dà niente va a prendere la tassa loro, non è una questione di giustizia lì. La informalità è giusto.
L'informalità è giusta. Ma quando è che nasce la favela? Qual è il periodo storico in cui nascono questi enormi agglomerati di case una sull'altra? Così?
È un percorso storico. Secondo la realtà di ogni stato, di ogni regione del Brasile. Però il primo momento che si sa della costruzione delle favela è stato subito dopo la fine della schiavitù, no? Come si sa, il Brasile è il paese d'America Latina, forse anche del mondo, l'ultimo a finire questo processo di schiavitù dei neri portati da Africa, quando 1888, che legalmente ha finito questo processo, quelli che erano
liberati
oppure non c'era posto. Allora è iniziato il primo momento di occupazione di questi territori. Poi questo si è allargato con una politica espansiva di latifundio, no? La gente che lavorava in campagna e poi non c'è più terra, essere stato espulso del loro territorio, è venuto verso le città e lì si è allargato questo movimento di creazione di favela. E noi Recife, basicamente, ha portato di questo. Cioè, Recife, storicamente, è conosciuto all'intorno, no? Nostro stato Pernambuco, dei grossi latifundi di canna di zucchero.
Che hanno cacciato via chi sì. Prima abitava sui territori.
Allora, questi, la favela sono basicamente costruite a partire di questi che migravano forzosamente verso la città e senza posto, occupava da noi la geografia per la costruzione delle favele più che altro a lungo il canale, quindi fatto di palafitte, no? Che sono quelle grosse favele che va sempre lungo il canale della città.
Ok, allora, tra poco parliamo di quello che fai tu. Intanto ci ascoltiamo un po' di musica, come sempre qua, Geografie Sommerse, musica che si produce o si fa nei luoghi di cui parliamo. Il pezzo, che uno dei pezzi che hai portato è di Chico Science and Nassau. Giusto?
Nassau Zumbi,
quando... pronuncialo te che è meglio.
Qual è il brano che è?
Quando amare è in share. Come mai l'hai scelto? Che cosa rappresenta? Che cos'è questo pezzo?
Perché sono la marea e l'alta marea che quando si sale, si riempie il canale della città, allora i ragazzi tutti quanti vanno a tuffare in questo canale che ritorna del mare.
È un momento di svago.
Sì.
Fui na rua, cheira a cola, arruma o que comer. Fui na rua, joga bola, ver os carros correr. Toma banho de canal quando a maré encher.
Non ripeto il titolo del pezzo, casomai lo ripete Josimar, qua ospite della Geografia Sommerse, dalle dalla favela o dalle favelas, che è singolare e plurale, di Recife.
Quando amarenche.
Quando sale il mare e si va a fare il bagno, essendo estate, sarebbe anche il momento giusto. Allora, Josimar, prima citavi e accennavi alla questione dell'educazione. Lo Stato manca e manca in tutti i suoi aspetti, insomma, non puoi fare tutto tu, nel senso non è che puoi portare l'elettricità, l'acqua e fare anche l'educatore, fai solo l'educatore. Però lo fai in un modo particolare. Adesso io faccio un po' il figo perché l'ho studiato per un esame all'università, Paulo Freire, che è colui che ha creato la pedagogia degli oppressi, ma ha teorizzato la pedagogia degli oppressi in Brasile, che poi ha avuto un suo sviluppo a livello mondiale, un interesse a livello mondiale. E voi seguite proprio gli insegnamenti di Freire in strada, nella favela.
Sì. Paulo Freire per noi è una referenza, perché lui parte di un'educazione a partire dalla gente. Cioè quelli che sono davanti a noi, gli educatori, sono il protagonista più importante di questo processo pedagogico. Sono loro il portatore della conoscenza. Quando noi parliamo dei ragazzi di strada, o ragazzi o giovani che vivono in questo dell'ambiente di visibilità, noi pensiamo, cavolo, questi ragazzi non hanno una scuola, quindi non sanno nulla della vita. Il punto di partenza nostro è riconoscere tutta la conoscenza che hanno, e come loro portano in sé una pelle di sfruttamento di più di 500 anni, perché la maggioranza di questi sfruttati, questi invisibili, sono di origine afrodescendente, e quindi loro hanno una conoscenza profonda di una cultura che è la base più importante della nostra cultura brasiliana. E a partire da lì, di questa conoscenza, si comincia un processo di cambiamento, no? Perché quando loro cominciano a portare avanti la sua conoscenza e fare visibili, comincia un processo di cambiamento non soltanto loro, però anche del contesto, della società che sono immersi.
È lì. Tu hai un... voi avete il tuo gruppo, immagino ci siano poi anche altri gruppi di educatori, sì. Le favelas sono grandi, quindi quanti ragazzi puoi gestire tu col tuo gruppo? Non tantissimissimi, immagino.
Allora, noi... la nostra associazione si chiama Gruppo Pé no Chão.
Cosa vuol dire?
Vuol dire piede per terra. La prima cosa importante per noi, questo gruppo, è un omaggio ai ragazzi che vanno a piedi nudi sulla città di Recife, una città che la temperatura non è mai fredda, cioè la bassa più bassa è 21 gradi, e questo permette che i ragazzi vanno in giro senza scarpe. Allora abbiamo dato questo nome per dire...
E non ti fai male, non ti tagli coi cocci di bottiglie?
No, è una cosa incredibile, perché loro si creano della resistenza che non si capisce mai da dove viene.
Okay.
E così, e se forse tagliano anche ogni tanto. Però noi volevamo dare questo nome proprio per la riconoscenza di questi ragazzi, per non lasciare un piede per terra. E poi stare lavorando dentro di un contesto reale, non finto, cioè con piede per terra dentro, sì, di questa problematica. Allora, questa associazione già nata 30 anni fa, siamo un gruppo di oggi, fra educatori, quelli che collaborano, 11, e anche i ragazzi che alla volta è stato...
educati.
Sì, ha passato per questo percorso pedagogico. Lavoriamo circa 100-130 ragazzi che vengono di 4 comunità diverse alla periferia della città. Noi chiamiamo comunità per dire questi quartieri, sì, sì, perché in questi quartieri ci sono la favela e poi anche dentro degli stessi quartieri che non sono, vivono in favela. Allora sono provenienti di questi 4 quartieri che si lavora tutti i giorni, più che altro con la base importante, non la cultura, attraverso l'arte, l'educazione insieme, con la musica, con la capoeira, con la danza popolare, più che altro la danza afro-brasiliana come simbolo di resistenza. Anche.
Quindi diciamo che il vostro, diciamo, la chiave di volta, il modo in cui riuscite a entrare in contatto con i ragazzi è qualcosa di allegro, di bello, lo sport, il ballo, la capoeira, quindi cioè quello lì è un po' un, permettimi la parola, un trucco anche per avvicinare i ragazzi e poi riuscire magari a fare anche altre cose che possono poi magari inserirli anche in un percorso lavorativo o qualcosa del genere.
Sì, questo è un punto di partenza, noi possiamo chiamare così la chiave di contatto.
Sì.
Che a partire di questo loro possano, come vivono in un ambiente di estrema invisibilità e come diceva prima, una mancanza di opportunità, sono estremamente vulnerabili a entrare in questo giro che porta sicuramente o la carcere o la morte. Quindi, questa chiave di contatto è un'opportunità per loro di lì partire a scoprire altre chance nella vita. No?
Cioè, e voi avete anche dei successi pazzeschi perché riuscite a portare fuori dalle favelas dei ragazzi che magari non sarebbero mai usciti e che invece in questo caso tu sei qui in Italia perché li avete portati in Europa a fare un tour, quindi è un'esperienza che apre delle prospettive culturali di incontro enormi, insomma.
Certo. L'arte e l'educazione che utilizziamo sulla strada è un punto di partenza e come arte non c'è limite, no? Cioè, attraverso l'arte uno può arrivare dove vogliono e questo abbiamo riuscito a provare. No? Esempio, nell'anno 2011, un anno prima, noi eravamo, io ero qui a Recife, era con due amici che abbiamo passato davanti al piccolo di Milano e c'era Caetano Veloso. Questo qua che mi accompagnava, io ho detto a loro, guarda, un giorno pé no chão sarà là dentro. E lui non è fidato. E io ho detto, no, ma va, piccolo è per gente grande, famosa, di qua e di là. Allora, vedrai che questo, che non parlo, che credo su questo. Non è passato un anno, noi eravamo dentro del piccolo di Milano facendo degli spettacoli. Fantastico. Quindi all'arte apre un orizzonte infinito per questi ragazzi. Adesso siamo qui con un spettacolo che si chiama Roda Favela, quindi racconta la loro vita, la loro storia di favela dentro di tutte le contraddizioni e esclusione. Andiamo in una settimana per il Festival di Avignon in Francia. È una cosa importante, no?
Eh sì, è un tour internazionale.
Sì.
E questi ragazzi che sono venuti con te, immagino molti forse non si erano mai allontanati troppo da Recife, forse non erano usciti dalla favela?
Sì, è un'opportunità che arte permette, no? Forse neanche, non immaginava neanche uscire al centro, ci sono i ragazzi che vivono una vita nella favela, non conosce neanche il centro della città. Questa è un'opportunità importante per loro e anche per noi.
Senti, prima di andare avanti, adesso ci ascoltiamo un po' di musica, poi c'è una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo in studio. Il pezzo che sto per mandare è di Lenine o Lenin, non so come si chiama.
Lenini.
Lenini, ho sbagliato entrambi i tentativi. Come si chiama il pezzo e perché lo hai scelto? Che cos'è?
Qual è?
Leão de Norie. No.
Leão do Norte.
Leão do Norte.
Leão do Norte.
Ti prego, non farli pronunciare a me, che viene veramente male.
Lenini, Leão do Norte, che vuol dire Recife è una capitale che è conosciuta come Leão do Norte. È una capitale che ha la forza, l'energia di un leone.
Ok. Leão do Norte. Ho detto bene.
Do Norte.
Do Norte. No, vabbè. Ce lo ascoltiamo. Poi torniamo dopo per la seconda parte.
Mateus e Batião do Boi Bumbá. Sou um boneco de mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá. Sou um verso de Carlos Pena Filho, no frevo de capiba, som da orquestra Morial. Sou capibaribe no livro de João Cabral. Eu sou um alto de Ariano Suassuna, no meio da feira de Caruaru. Sou Frei Caneca no pastor do Faceto, levando a flor da lira pra Nova Jerusalém. Sou Luiz Gonzaga, eu sou do Mangue também. Sou Mamelo, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou do Rio no Norte. Sou Mamelo, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou do Rio no Norte. Sua calunga revelando o carnaval. Sou a folia que desce lá de Olindo. Homem da meia-noite, eu sou puxando esse cordão. Sou jangadeiro na festa de Jaboatão. Sou Manelo, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou do Rio do Norte. Sou Manelo, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou do Rio do Norte. Sou Manelo, sou de Casa Forte.
Rieccoci qua con la seconda parte di Geografie Sommerse. Stiamo parlando con Josimar Borges, lo dico male per la terza volta, ma mi perdonerai. Parliamo di Recife, questo l'ho detto bene, e di favelas, ma soprattutto del ruolo di chi come te fa l'educatore. Josimar, una cosa che non ti ho chiesto prima è quante persone abitano la favela di cui ti occupi tu, o in generale, insomma, le favelas di Recife?
Comincio a parlare generale. Recife ha una popolazione circa 1,5 milioni di abitanti. Il numero preciso è difficile di dire di quelli che abitano in favela, però si dicono che più di 40% della gente che abita, che vive in Recife, vivono in condizioni di favela. Sono sparse nella città più di 400 favela, nel senso che non è che il Recife ha una dimensione geografica di favele grosse, come possiamo vedere in Rio, che sono quelle favela, o anche a San Paolo,
che salgono sulla montagna.
Salgono sulla montagna, che sono gigantesche. Sono sempre di piccole favela che sta sempre anche in contraddizione con il territorio ricco della città. È una città del contrasti, Recife, no? Sono dei quartieri che sono di classe economicamente alta, e a fianco ci sono, a lungo di questi canali, proprio tutto permeata tutta la città di questa, della favela. Noi lavoriamo in quattro quartieri particolari che si possono in questa dimensione avere entre 14.000 persone. Okay. in questa comunità.
Ma e chi, te lo accennavo prima, ma poi non te l'ho chiesto, ma chi non lavora appunto nel giro della criminalità, diciamola così per farla breve, che lavoro fa? Lavora nel centro di Recife, magari fa che ne so, il cameriere in un grande albergo, visto che è un posto turistico, dove gli passano davanti, insomma, tutti i turisti americani ricchi, e poi alla sera torna in una baracca nella favela. Cioè, è questa la relazione? Oppure si lavora nella favela? Com'è che funziona l'ambito lavorativo?
L'ambito lavorativo, la maggioranza è nella informalità. Sono persone che una parte oggi grande di sopravvivenza oggi in questi contesti che noi abitiamo è andare a ricercare le cose dei rifiuti, ad esempio del riciclaggio. Hai visto che tu non parla il mio nome corretto e neanche io parlo tanto bene l'italiano.
No, lo parli bene.
Comunque ha un numero grande di persone che vivono su di questo. Poi la informalità, ad esempio, tocca sempre la donna di andare a fare la domestica, e anche lì occupa un numero grande di persone.
Poi, nelle case dei benestanti di Recife.
Ecco, e poi ci sono i lavori di mestiere come muratore, elettricista, sempre fuori.
Sempre fuori.
Però la maggioranza dentro di un contesto informale, cosiddetto anche nel nero, no?
Certo, certo.
La formalità è anche poca. Ti faccio un esempio, no? A fianco di una favela che... o di un grosso shopping center, c'è una favela che lavoriamo noi. Loro, per essere proprio a fianco, non dà lavoro ai ragazzi perché questo centro commerciale ha paura che i ragazzi vanno a rubare dentro. Quindi se tu hai il suo indirizzo, quando tu vai a fare una richiesta di lavoro nella formalità e si dà indirizzo di dentro di una favela, è una possibilità in meno.
È un marchio.
Di tu trovare lavoro. Allora è segnata anche per quello. Sai che ci sono delle volte che i ragazzi prendono indirizzo della nostra sede per fare quelle richieste di lavoro, perché si mette il suo indirizzo e è una possibilità in meno. Ha questo marchio, no? Anche per quelli che vivono in questa situazione.
Ma si riesce a uscire dalla favela attraverso il lavoro, attraverso qualche modo? C'è la possibilità di riuscire ad andare a vivere in una casa con elettricità e acqua e tutto il resto, o è molto difficile uscire?
La lotta oggi non è per uscire, è per trasformare la favela
in un posto vivibile.
Ecco, questa è la lotta. Non possiamo abbandonare questa possibilità. E dei nostri ragazzi oggi ci sono tanti, anche in percorso formativo, anche di ragazzi che hanno avuto l'opportunità di fare dei corsi professionale con l'appoggio dell'associazione. Loro hanno fatto la scelta di seguire vivendo lì e poter cambiare questa realtà, perché è importante questo. Ad esempio, il primo avvocato di una della favela che lavoriamo è passato da noi da piccolo, abbiamo preso in mano, e oggi è avvocato, ha il suo studio dentro della favela. E è importante così non uscire, perché può essere una opportunità di altri ragazzi vedere che sono altre opportunità, non so quella di prima, si può vedere che ci sono Paolo, Roberto, Alison, che anche vive nella favela, vive diversamente, e è un specchio per questi ragazzi piccoli che vivono lì.
Esempi buoni, oltre che quelli dei criminali che guadagnano tanto.
Ecco, qui lì è importante questo, no? Cambiare la vita, cambiare la vita della favela senza questo, poi rimane questo esempio.
E tu dicevi, questo avvocato è passato da te, vuol dire che in 30 anni di lavoro con l'associazione, l'hai fondata tu l'associazione?
Era io e tre altri educatori, abbiamo cominciato
Cosa vi è venuto in mente quando, come mai avete deciso di fare questa cosa? Voi, tu sei nato lì, sei nato nella favela o venivi da fuori e l'avete fondata? Come vi è venuto in mente?
Parte perché in Brasile sono la società civile che prende in mano la risoluzione dei problemi, no? E ognuno di noi, educatore, ha un percorso insieme a... Bom, cambiamo questa situazione perché quando la prima volta che sono stato in Recife, vuol dire nel 92, una cosa mi ha chiamato l'attenzione. C'era delle striscioni scritte, non lo so in Brasile, questi scritti di protesto, non so dire italiano, che diceva non ammazzate i miei bambini. Questo era forte, no? Cioè, Recife è una città che allora si ammazzava i bambini per l'istrada. Su questa dimensione, questo problema, questo gruppo di educatori ha deciso di prendere una decisione, dire guarda, fermiamo questo, cominciamo un processo dove un giorno chissà questa malattia umana di uccidere i bambini si finisce. E ognuno ha la sua storia. La mia era proprio nato dentro di una favela e lì ho fatto anche io un percorso e ho detto, bom, se ho avuto una possibilità, certamente tutti questi riusciranno a uscire di questa situazione.
Tu hai avuto un Josimar che ti ha fatto studiare, diciamo.
Tanti Josimar nella tanti vita. Josimar. Però non mai istituzionali, sono stato persona importante, no?
Certo.
A cominciare della propria mia mamma, che era una persona con un livello educativo altissimo, però era analfabeta, no? Perché anche lei è venuta di questo processo di spingere della campagna. Lavorava in una situazione semischiava, non ha potuto avere l'opportunità di studiare, però aveva un'educazione altissima. E lei per me è stata la prima spirito, il primo Josimar della mia vita è stata la mia mamma.
Senti, prima citavamo Paulo Freire, che insomma è un po' la base teorica, ma anche pratica di azione. Me l'hai fatto venire in mente perché hai citato l'alfabetizzazione. Com'è la situazione dell'alfabetizzazione adesso? È ancora un problema e i ragazzi che tu avvicini attraverso la capoeira, che poi seguono un percorso con te, vengono anche alfabetizzati? È ancora una questione l'alfabetizzazione?
Dentro dei programmi importanti di sviluppo sociale in Brasile, che abbiamo cominciato allora con Lula, il primo anno, là in 2003, è cominciato un processo di cambio, no? Di dare un'opportunità di quelli che non c'era niente di andare alla scuola. È creato dei programmi sociali, uno dei più importanti si chiama Bolsa Famiglia, che va fino ad oggi, che dava un reddito minimo per la famiglia, però questo era vincolato a obbligo dei ragazzi andare alla scuola. Di là fino ad oggi questo programma si è diventato una politica di Stato e la formazione basica prima era obbligo, però non dava la condizione delle famiglie a mantenere i ragazzi nella scuola. Oggi continua essendo obbligo, però con questo appoggio dello Stato, di questa politica pubblica che permette un reddito minimo, almeno la base, la scuola elementare, la scuola media, i ragazzi vanno. Cioè la uscita della scuola si è diminuito tanto.
Ma e c'è un mix tra ragazzi della favela e ragazzi che non vivono nella favela? Magari c'è anche un po', in questo caso, l'imbarazzo se si hanno dei vestiti più poveri o se magari non hai il bagno in casa e non ti puoi lavare e ci sono anche problemi di questo genere. C'è un qualche tipo di stigma a scuola sui...
Sì, i ragazzi che vengono dalla favela, tutto di brutto che accade dentro di una scuola, sono loro che fanno. Porto un esempio, no? Noi sempre andiamo a fare la visita familiare e anche scolare. Una volta siamo stati in una di queste scuole, prima è stato nella casa di un ragazzo che era malato, poi abbiamo andato un gruppo di educatori alla scuola a dire: guarda, questo ragazzo non è venuto perché sta a casa male. Però prima che noi diceva, l'insegnante ha detto: guarda, questo ragazzo che voi ci hanno, perché noi che abbiamo proposto dei ragazzi studiare lì, guarda, questo ragazzo è spaccato tutto questa mattina, di là e di qua, venne a vedere. Allora, ma come mai se questo ragazzo è a casa? No? Ha un stigma di quelli ragazzi che vengono di questa situazione. Mm-hmm. Se ha un problema, ha una confusione, sono sempre loro. Sì. Però noi, dentro di questo percorso pedagogico, riusciamo a proporre la bellezza di questi ragazzi e gli spettacoli che portiamo qua in Europa, portiamo anche loro dentro delle scuole per essere protagonista, per cambiare questa immagine, questa visione,
stereotipo
questo stereotipo negativo dei ragazzi. Tocca a noi fare anche quello.
È giusto. Un nuovo brano che faccio pronunciare a te, di Maracatu Atomico, Nakao Zumbi, eccetera, eccetera. Pronuncialo bene.
Maracatu Atomico, Nação Zumbi.
Perché mi fai fare questa cosa? Oser de Tempestade.
Come?
L'ho pronunciato troppo male. Facciamo che ce lo ascoltiamo e basta. Chi è questo qua che stiamo per ascoltare?
Nação Zumbi è lo stesso che è del prima. È Chico Science, Nação Zumbi, Maracatu Atomico.
Ok, di Recife?
Sì, di Recife.
Eccoli qua.
O bico do beija-flor, 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 e toda a fauna flora grita de amor. Quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte. E aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Tem o
Siamo nel nord-est del Brasile, siamo a Recife e siamo con Josimar Borges e stavamo parlando un po' fuori onda dell'identità e del essere neri o essere bianchi, dell'essere ricchi e dell'essere poveri, tutti i temi che rientrano poi nel lavoro che fai con i ragazzi. Mi dicevi se si è ricchi comunque ci si identifica come bianchi.
Sì, è una questione proprio di identità. Dicevamo qua fuori che è impossibile praticamente, no? Più che altro anche nel nord-est del Brasile, noi dire che noi abbiamo parte della nostra gene che non vengono dalla madre Africa. Poi è una questione di identità, non si, quelli che pensano oppure che ci sono un po' di più soldi di non identificare, perché la identificazione con essere nero è una identificazione con tutto quello che è di più brutto della nostra società. Questo frutto di un razzismo intenso, pieno, strutturale, che fa che, ad esempio, anche quelli che ha una origine molto segnata afrodescendente, alle volte rifiuta
l'etichetta di nero, anche se cioè, se è ricco, come tu mi citavi i nomi di calciatori.
Sì, perché... per esempio, è difficile che Neymar, per esempio, parlo proprio questo nome perché è un simbolo per giovani, anche per il Brasile, lui non si sente nero, non si sente perché non solo per il colore della pelle, per una questione di identità proprio, non fa parte, perché essere nero è fare parte di un contesto e anche socialmente non accettate per conto di questo razzismo. Il nostro lavoro pedagogico in questo senso è anche su di questo, no? Ad esempio, da noi ci sono anche ragazzi che sono di origine afrodescendente che rifiuta, però non è sbagliato loro rifiutare, perché si prende come esempio che più del 90% che sono in carcere sono afrodescendenti, loro non vogliono identificare con questo. Una volta, oggi un po' di meno, perché ci sono un processo anche di affermazione di identità in Brasile, una lotta contro il razzismo anche grande, però non tanto anni fa si guardava la telenovela, che è una cosa importante per la cultura brasiliana, e neri massimo, cioè un posto massimo che arriva un nero è un autista, no? Tutti, cioè si va a rappresentare un lado nella telenovela era nero, si va a rappresentare quello che pulisce per strada è un nero. Quindi è molto facile che i giovani, i ragazzi e gli adolescenti non si identificano con questo. Voglio essere quello che rappresenta una parte benestante,
ricca. E quindi voi lavorate su quella che dicevi fuori, la coscientizzazione, cioè il prendere coscienza di se stessi, della propria storia.
Sì, perché si parte che la povertà è un processo di oppressione e questa povertà è nera, ha un'oppressione etnica e razziale. E questa presa di, cioè, dentro della propria pedagogia di Paulo Freire, come lui diceva, no? Fare una pedagogia come pratica di libertà, e per essere uomo libero e donna libera, il primo passo è la coscienza di chi sei oppressi, no? Quindi è portare ai giovani, ai ragazzi, agli adolescenti che arrivano da noi, che siamo in contatto, che facciamo un percorso pedagogico, di proporre lui una riflessione di identità, che loro possano si identificare dentro di questo percorso. Non è una cosa impositiva, però dentro di questo percorso che loro prendono la coscienza di questo stato di oppressione, quindi di questa oppressione etnica, e quindi sono afrodescendenti, sono nero. Però è un percorso lungo che noi proponiamo.
Senti, adesso quando tornerai in Brasile, che riprendi le lezioni, com'è che funziona? Non ce l'immaginiamo come qua una scuola basata sull'età, sulle divisioni o sulla segregazione all'interno di un edificio. Sono cose che avvengono anche magari per strada con la socializzazione, con l'aiuto delle famiglie. Com'è che funziona? Cioè, cosa farai adesso quando torni in Brasile? Come ti muovi? Chi sono i tuoi studenti? Cosa fate?
Seguiamo il percorso normale. Questo passaggio, questa venuta qua in Italia, è dentro di un percorso pedagogico. Nel senso, i ragazzi utilizzano le arti come un processo di riconoscenza, di si fare visibili, però non siamo un gruppo di artisti. I ragazzi non è una troupe di teatro, una troupe di danza o di percussione. Quindi quando torniamo là, ricominciamo tutto di nuovo da base, da dove siamo partiti. Ci sono i ragazzi che sono già insegnanti, questo. Allora andiamo sulla strada, seguire i percorsi con gli altri, no, a partire dalla stessa strada. Quelli che ancora sono dentro di un percorso pedagogico, faranno questo.
Come li acchiappi? Andate in giro per strada a cercare studenti o sono loro che vengono da voi? E le famiglie che ruolo hanno?
Sì, il primo momento era noi si mettevamo in piazza e loro anche con tanta diffidenza avvicinavano a noi perché alla volta pensava che noi eravamo membro dello Stato, della polizia, così. Oggi già è più facile perché già circola la voce, poi con tutto questo strumento musicale loro già abbiamo una demarcazione nel territorio. Con le famiglie è un percorso anche interessante perché anche la maggior parte di questa famiglia hanno fatto un percorso simile ai ragazzi, no? Allora l'approccio è proporre a loro un percorso che di mobilità sociale, che loro possano avere attraverso la loro figlia una possibilità una mobilità sociale che loro non hanno avuto questa possibilità.
Quindi c'è collaborazione?
Sì, molto. Ci sono la collaborazione anche con la famiglia. Ad esempio, ci sono dei casi di nostri ragazzi che il genitore, più che altro il papà, è in carcere, no? Che è stato anche lui, ha fatto un percorso in questo mondo della marginalità, della delinquenza o del traffico, del giro del traffico di droga, che si trova oggi in carcere, però da dentro lui dice: guarda, non mollare per no chão perché non voglio che tu fai la stessa strada. Abbiamo anche questo rapporto con i genitori che anche in carcere.
Meno male, insomma. Senti, ci sarebbero tante cose di cui parlare, ma siamo già alla fine di questa puntata e Josimar, io ti ringrazio molto e ci lasciamo con un ultimo brano che è Praque Guerra Ze Brown. Dici qualcosa su questo brano e ancora grazie per essere stato con noi.
Sì, Ze Brown è stato anche educatore nel progetto per un periodo. Lui, questo è Perché la guerra? Perché le guerre? Lui fa una riflessione che non ce l'abbiamo bisogno delle guerre per essere felici, essere portare un mondo allegro per tutti.
Grazie Josimar, grazie a tutti voi che siete rimasti all'ascolto di Geografie Sommerse e buona continuazione con Radio Popolare.
Grazie a questa opportunità, grazie, abbraccio a tutti.
Grazie a te.
Zebral, Leozinho general. Pra que guerra? Diante dos homens, mulheres e o dono da terra. Interesse e ódio que nunca se encerra. Eu prefiro a paz e o amor. Pra que guerra? Diante dos homens, mulheres e o dono da terra. E ter esse ódio que nunca se encerra. Prefiro a paz e o amor. Pra que guerra? Oh, oh.
Ei, Deus! G-U-E R-R-A. Palavra triste até de se pronunciar. Tão esquecendo de Deus e sua criação. E o respeito entrando em extinção. K
cadê a consideração, irmão? O ódio imperando, causando destruição. Conflitos por motivos banais, lares sendo destruídos cada vez mais. Não se fala mais em paz, infelizmente. O clima tenso e o medo em todo o ambiente. Agressão verbal e desentendimento entre pai e filho, mundo violento. Sofrimento na maioria, com pouca esperança por uma melhoria. E é pela paz e o amor que devemos lutar. Pra que temos que guerrear?
Pra que guerra? Diante dos homens, mulheres e o dono da terra. Interesse e ódio que nunca se encerra. Eu prefiro a paz e o amor. Pra que guerra? Diante dos homens, mulheres e o dono da terra. Interesse e ódio que nunca se encerra. Prefiro a paz e o amor. Pra que guerra?
Veja a guerra da Rússia, Ucrânia, as crianças chorando. Tão preocupado com o petróleo e não com os seres humanos. Deus tá botando, mas...